tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Con An End as a Start, mi fanno impazzire sto fatto. Allora, per quanto grave sia la cosa, mi fa impazzire le ricostruzioni che hanno fatto a Di Martedì per sapere se Prodi avesse veramente tirato i capelli l'inviata di Quarta Repubblica. Ha tirato i capelli, confermato, ha tirato i capelli. Vabbè, ragazzi, ha tirato i capelli.
È fatto brutto comunque.
Sembrava tipo la moviola, no? Fatto, allora, vediamo un attimo con la realtà aumentata, se ha tirato i capelli o meno. Vabbè, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Eccezionalmente di mercoledì per un motivo che tra poco vi spieghiamo.
Posso dire una cosa fastidiosa sulla cosa di Prodi?
Vai.
Allora, c'è da dire che quel gesto a un uomo non l'avrebbe mai fatto. Che una donna di quell'età dovrebbe capire che vuol dire quel gesto fatto da, non so, quasi novantenne, credo, Prodi. E se lo facesse uno di 40 a 45 anni. Detto questo, secondo me il succo del problema sta nel fatto che
la
c'è...
domanda,
ma al di là della domanda, che ha la stessa violenza, ha una violenza maggiore rispetto al gesto. Il problema è che se un uomo di 90 anni è costretto a stare in prima linea a fare opposizione, non puoi pretendere che abbia delle reazioni consone, perché a 90 anni dovresti stare sotto la palma di casa tua a bere del tè
con i
e ogni tanto
vabbè, però chi ce l'ha, cioè, nel senso, non è qualcuno lo obbliga a stare lì, no? Quindi
può
ritirarsi, no, nel senso, però comunque il gesto che ha fatto è brutto,
è proprio
poi
il voto della classe, ma è il voto della classe dirigente,
ho capito, e quindi, cioè, nel senso, comunque si è fatto, è una sua scelta, qualunque sia la scelta,
no,
è la sua scelta,
non è una sua scelta, non è una sua scelta quando sei Prodi, non è una tua scelta, ma è come, e comunque sia, è come dare la patente a uno di 90 anni,
lo deresponsabilizzi totalmente, no?
Ma certo, ma è come,
no,
ma è un vecchio, ragazzi,
e che c'entra?
Ma ragazzi, un vecchio di 90 anni, ma scusa, se un vecchio di 90 anni va contro un muro con la macchina, Non me la prendo come se lo facesse uno di 18.
Questa è una cosa un po' diversa, Boris. Sono andato contro il muro con la macchina.
E allora, se non, se non può guidare, può rispondere alle parole.
Ma chi lo obbliga a stare lì?
Ma lo obbliga un paese e una parte politica che non ha una classe dirigente che si attacca ancora a lui e che va ancora in cerca di lui.
Sì, ma lui si può rifiutare e dire no, basta, non me.
Vabbè, ma magari ci fosse la consapevolezza. Pure io sto ancora in giro. E so vecchio, voglio dire,
no,
nel senso,
non so
d'accordo, cioè, ma la consapevolezza non è di nessuno, cioè non è che è come Totti, che a 41 anni giocava ancora e forse l'ultimo anno poteva non giocare, cioè non ti devono costringere gli altri a farlo.
Allora, intanto sul caso Depardieu, Boris, poi chiudiamo, perché però il caso Depardieu in qualche modo ha a che fare con le cose di cui parleremo fra poco. Sei d'accordo con Alessia Neyman Dayan, che ieri sulla stampa ha dichiarato morto il MeToo per il principio demenziale su cui si basava, credo, le donne a prescindere, o con Simonetta Sciandivasci, che oggi sulla stampa contraddice l'intervento di Alessia Neyman Dayan dicendo non è morto proprio per niente, la battaglia delle donne non è morta e sepolta.
Io sono innamorato professionalmente di Simonetta Sciandivasci, quindi mi piace come ragiona, mi piace come scrive, anche se non siamo quasi mai d'accordo.
Ok.
Credo che non sia morto, però sia nato male il MeToo, cioè sia nato come una battaglia di furore ideologico che si è concentrata sulla forma e quasi subito ha abbandonato il contenuto, per cui è stata una caccia alle streghe, e in quanto caccia alle streghe poi presenta il conto, perché quando c'è una caccia alle streghe il problema è che c'è questa ondata di assoluzioni che fa apparire sconfitto un movimento che non è sconfitto, perché è un movimento culturale. Perché? Secondo me è un movimento che ha vinto e sta vincendo perché prima non vedevi capi e riunioni a due fatte con le porte aperte, adesso non si potrebbe fare altrimenti. Adesso in posti decenti non si possono fare nemmeno più battute ironiche di un certo tipo, mentre prima anche in luoghi, diciamo, tra virgolette progressisti, quelle battute c'erano. Quindi quella battaglia di cultura si è vinta. Secondo me il furore ideologico con cui è stata fatta e anche mediatico ha fatto sì che chi vuole andare contro il MeToo può dire che ci sono state tante assoluzioni. Ma perché appunto quando c'è una battaglia culturale bisogna essere anche molto onesti intellettualmente. Io faccio sempre l'esempio, per esempio, del MeToo che ha colpito il cinema. Far finta che non ci sia una zona grigia in cui alla domanda di alcuni maschi di potere che cercavano un'affermazione sessuale, assalti sessuali di ogni tipo, c'era, rispondeva una zona grigia di aspiranti attrici e simili che offrivano il loro corpo, e far finta che questo non accadesse vuol dire non fare quella battaglia di cultura, perché devi ovviamente educare l'uomo di potere, ma devi anche fare in modo che non ci sia quell'offerta, perché è parte dello stesso problema.
Però l'offerta magari è proprio dettata anche dalla soggezione, no? Per esempio nel magari avere alcuni riconoscimenti in quel senso.
L'offerta, ma diciamo che adesso non voglio mettere in difficoltà nessuno, ma credo che sia capitato anche a chiunque in questo studio. L'offerta è totalmente spontanea, anche verso persone che non fanno nulla per affermare quella cosa. Perché diciamo che, per esempio,
un po' tutte
il cinema,
due forse, un
il
po'
cinema e la TV sono luoghi in cui il corpo ha un proprio potere. E in questo, secondo me, lo racconta perfettamente Partenope di Sorrentino. E quel corpo è parte di una trattativa, che per me va benissimo, non sono un moralista, ma quando quel corpo viene offerto in quella trattativa, entra in una zona grigia che deve essere abbattuta culturalmente. Perché? E su quello sono d'accordo con te. Perché quella ragazza cerca quella scorciatoia? Perché è stata abituata a pensare che quella cosa possa funzionare. Quindi nella battaglia culturale bisogna abituare le persone a dire: se tu fai quella cosa non solo non ti favorisce, ma ti danneggia.
Ok, non è molto distante quello di cui parliamo fra poco, perché parleremo del primo numero della rivista Barrio, diretto da Boris Sollazzo, già disponibile. Fra poco vi spieghiamo anche, vi raccontiamo anche come...
Hai fatto un aggancio migliore di quello che avrei fatto io.
Sì, lo so. Come accaparrarvi la vostra copia, che in questo momento tengo fra le mani, faccio vedere agli amici di Radio Rock TV, e anche se siete su Instagram date un'occhiata alle mie storie, perché l'ho pubblicata una bellissima foto del primo numero di Barrio. Fra pochissimo ne parliamo, perché il tema, la centralità di questo primo numero è proprio sul
e
femminile.
Vi racconto una cosa che non ho mai raccontato sul primo numero di Barrio, proprio sul Me Too, che purtroppo non ho potuto pubblicare, però sono
Svegliamo
stato autorizzato a raccontare.
Vediamo tra poco. Melvins arrivano tra le nostre novità. Radio Rock Podcast. E Boris, che ne pensa di... Ne parliamo venerdì. Oggi siamo qui per parlare di Barrio, che è la nuova rivista disponibile in libreria. Ecco, dove si trova? Cominciamo subito a definire il campo.
Allora, siccome siamo in famiglia, io vi chiedo anche un aiuto, perché le riviste funzionano diversamente dai libri. I libri hanno dei preordini che le riviste non hanno. Quindi probabilmente li troverete, che ne so, la Feltrinelli via Appia, di Viale Libia. Però in questo momento noi non abbiamo coscienza ancora di quali siano stati i preordini. Sappiamo che ce ne sono state diverse centinaia, ma non sappiamo dove. In ogni caso, se volete comprarlo in libreria, fate lo sforzo di andare nella vostra libreria a ordinarlo, perché ordinandolo loro faranno un'ordinazione di libri e potranno trovarlo anche altri. Se invece volete prenderlo online, prendetelo dal sito di biblioteca. Si può fare anche l'abbonamento, in cui di fatto avete un numero gratis all'anno. E quindi questo, insomma, non...
Io adesso, allora, per chi vuole, lo ripeterò durante la puntata, metteremo proprio il link. Biblioteca si scrive col TH e la K finale, però se scrivete Biblioteca Barrio poi trovate chiaramente il link. Però per facilità,
se metterlo
per
su Google, Barrio chiede, rivista, il primo link,
ecco,
è quello.
Perfetto, allora ci siamo. C'è la possibilità di fare un abbonamento annuale di 4 numeri di Barrio a 50 euro. Partiamo però da le basi, visto che stiamo presentando la rivista, e ascolteremo anche un po' di musica, diciamo, in qualche modo in tema,
perché il primo contenuto di Barrio è la playlist dello station manager di Radio Rock, mio pappagallo, tutta al femminile.
Sì.
È fighissima, cioè, tra l'altro quindi... posso dire che nell'operazione di correzione di bozze è stata la playlist che mi ha accompagnato, perché ovviamente nella mia incredibile competenza ne conoscevo 2 su 20.
Allora facciamo così, dopo mi dici magari quali vuoi ascoltare tra queste, così...
Ed è stratosferica, e noi poi la metteremo anche su Spotify. Insomma, piano piano scopriremo alcuni dei contenuti, e quello di Emilio sarà sarà insomma anche messo gratuitamente negli account di Barrio.
Abbiamo detto si apre con playlist Barrio numero 1 con sì, questi 20 pezzi al
perché
femminile,
a me piace
perché
l'idea che tu lo faccia sempre sostanzialmente.
No, però sempre, se me lo chiedi lo faccio molto volentieri. Ma
cioè, abbiamo, è stato il titolo, è stato un modo molto gentile,
sì, sì, l'avevo
di obbligarti
coercitivo numero 1.
Sì, sì, sì. Però vabbè, verrai lautamente pagato come è successo in questo.
Vabbè, ci mancherebbe altro. Dico al femminile perché? Perché Giulietta è Romeo, sì, punto interrogativo. Giulietta è Romeo è il titolo di questo primo numero di Barrio, quindi saranno la rivista sarà tematica, quindi tutti i numeri avranno un loro tema,
esatto,
diverso.
Allora, intanto ringrazio Giovanni Veronesi, perché ovviamente l'ispirazione è chiaramente il suo Romeo e Giulietta di Compilar Fogliati. E diciamo, vi risparmio tutto il percorso che stavo raccontando prima a Maurizio Panicoli, che mi ha portato a ideare Barrio. So che una delle cose che mi piace di più nel mondo, che mi piaceva di più nel mondo e che mi piace perché adesso è tornata, era la rivista Nuovi Argomenti. Non sì, temiamo concorrenti, quindi siamo contentissimi, come un semestrale, comprate sia Nuovi Argomenti che Barrio. che è stata un'intervista, una rivista che è stata diretta da Enzo Siciliano, dove sono cresciuti Ammaniti e tanti altri, e che forse insieme alla scuola Holden è stata veramente la vera scuola dei nostri scrittori e che ha portato insomma la narrativa a raccontare il nostro paese. E dall'altra parte una delle cose che leggo in maniera più vorace, l'ho scoperta tra l'altro, se quando ti ricordi mi sono rotto di Biapperone,
sì,
e no, nella clinica di fisioterapia in cui ero ricoverato c'era questa signora francese che poi è diventata mia vicina di casa, incredibile una storia anche questa da raccontare, che uscita mi diede la sua pila di New Yorker, e io scoprì incredibile New York di cui avevo sentito parlare, sapevo che era stata la fucina, però averlo tra le mani, e c'erano queste copertine disegnate e questi racconti, uno più bello dell'altro, fatti da professori universitari e tutto. E era per anni ho pensato, madonna quanto sarebbe bello avere una cosa del genere, ovviamente fatta insomma secondo il mio gusto. E quindi quando c'è stata la possibilità, in uno dei momenti più bui della mia vita, di questo ringrazio Santiago Maradei perché ha avuto fiducia in me,
editore,
quando,
di,
biblioteca. Editore di biblioteca, ha avuto fiducia in me quando forse aveva fiducia in me solo Emilio Pappagallo, e abbiamo pensato questa cosa, abbiamo immaginato appunto le copertine di Roberto Recchioni, l'idea che ci potessero dare degli storyboard, dei registi ci dessero degli storyboard, che dei fumettisti ci dessero dei fumetti, che il racconto fosse declinato, a differenza del New Yorker, in ogni sua forma, quindi canzoni, c'è cioè il muro del canto, quindi poesie, Matilda De Angelis ci ha dato le sue poesie, lettere aperte, finzione totale, Alessandro De Simone ha iniziato una saga che ha promesso che porterà avanti del detective Old, che è un detective cinematografico, e veramente è stato molto divertente. Però a un certo punto mi sono chiesto, la voglio fare come antologia di racconto? Ho detto no, perché comunque mi interessa che si racconti la vita, il mondo, e mi sono chiesto qual è, ed effettivamente la dimostrazione è che non ci siamo messi d'accordo, ne abbiamo parlato, qual è una delle cose secondo me che in questo momento interroga di più tutti quanti noi, è la questione di genere, che io considero tra l'altro una questione pretestuosa, nel senso che secondo me la questione di genere sottintende una questione di potere, e quindi volevo, però siamo talmente tanto investiti da gente che ci dà risposte certe, anche qua no, parlavamo di due editoriali su due posizioni diverse, ma di gente che dava risposte. Io se ho capito una cosa è che non ho risposte, che sono insomma molto più idiota di quello che la gente pensa, e ho detto però una cosa so fare, so intervistare le persone. Perché? Perché so fare le domande. E allora mi sono detto, invece di un titolo, il titolo sarà Barrio, cioè una comunità.
Sì.
E questo ci tengo, mia moglie la
io, ah, bene,
io fate conto che ci ho messo più o meno in tempo reale quello che ci ho messo con lei, lo sto mettendo con voi a spiegare che cos'era Barrio. E lei tre parole ha detto: dovrà chiamarsi Barrio. Dovrà chiamarsi Barrio. E
io è donna.
No, ma io stavo per dirle: ma no, ma figurati, sono tre giorni che ci penso. Non può essere che tu ci sei. Mentre stavo pensando questa cosa, ho capito che era Barrio, cioè aveva ragione. E ho detto: non voglio un titolo, voglio una domanda. Quindi sarà sempre una domanda. Mm. E lì era sostanzialmente se la donna è pari all'uomo. Ne è nata un'antologia di femminilità, che vuol dire anche Filippo Timi che racconta il suo lato femminile.
Certo.
che vuol dire una ragazza, insomma, un giovane talento, Dolina Manili, che racconta in maniera secondo me molto coraggiosa come si è ritrovata con una capa che maltrattava i suoi sottoposti uomini e quanto questo la faceva godere, perché era una, sostanzialmente una rivalsa, una vendetta.
Ti interrompo un attimo perché
scusa, chiudiamo. Volevamo qualcosa di diverso, cioè non volevamo un manifesto, volevamo dire un po' quello che diciamo, dicono sempre i disabili, no? I disabili dicono sempre: vogliamo avere la possibilità di essere stronzi. E non volevamo fare il santino, no? Dire la donna è santa o puttana. No, volevamo dire è questa roba qua. L'idea è che voi ci inondiate ancora di altri racconti che noi metteremo su Instagram e via dicendo, perché questo è chiaramente uno spunto. Sono 240 pagine, quindi è un bello spunto, ma non è omnicomprensivo.
Bene, tra poco entriamo maggiormente nelle pieghe del primo numero di Barrio, Giulietta e Romeo. Per chi vuole, naturalmente invio il link, ma trovate facilmente, poi andando su Barrio Rivista su Google, trovate facilmente il link per comprare il primo numero, per abbonarvi per 4 numeri alla rivista. Intanto partiamo con Jerking, partiamo con Emily and the Sniffers, perché diciamo è la più vicina alla nostra sensibilità Radio Rock, anche perché sarà fra le nostre novità, e poi proponiamo qualcosa anche di molto diverso. Bellissimo album, diciamo che gli ascoltatori più attenti di Sound of the Week, che vi ricordo è il podcast che vi proponiamo, scritto e diretto da me, ma realizzato col contributo fondamentale di Giampiero Giuli, e che ogni venerdì esce, venerdì tra due giorni ci sarà il decimo appuntamento, diciamo, dicevo, i più attenti tra di voi avranno scoperto che alcune delle cose della playlist di Barrio le avevamo ascoltate in Sound of the Week, cioè le nuove cose, ma abbiamo scelto il meglio delle nuove cose al femminile per questa top 20, per questa classifica delle 20, delle 20 cose in ordine sparso tra le più interessanti ascoltate negli ultimi 6 mesi più o meno, 6-7 mesi. Ma chi ha deciso che il favore sessuale è moneta di scambio? Scrive qualcuno? Chi lo ha deciso?
Questo è quello che ho detto. Se mandate messaggi prima che smetto di parlare è complicato, però no, mi ha insegnato il venditore che non devo attaccare potenziali lettori. deve essere
meno male.
Allora, bellissimo, perché mi ha chiamato per dirmi: guarda Boris, devi essere un po' meno,
deve essere più morbido.
Quindi vedi che ho imparato.
Bravo. Allora ragazzi,
però no, cioè quello che ho detto è stato esattamente quello. Il problema della rivoluzione culturale è nel far credere, nello smettere di far credere che il favore sessuale sia una moneta di scambio, perché ovviamente sono stati gli uomini che hanno avuto il potere. Quando io dico che è stato il maschilismo è una questione di potere, è diventato il maschilismo. C'è una cosa che dice Sabino Guzzanti che è molto interessante nel podcast In Teoria, racconta che sta leggendo tantissime trattati di sul paleolitico, sul neolitico, e insomma che lei ha scoperto che gli archeologi hanno fatto una scoperta interessante, guarda caso completamente oscurata dai media, che è quella che fino a 5.000 anni fa la società era matriarcale e non c'erano conflitti diciamo di espansione territoriale, c'erano solo conflitti limitati, interni, insomma, che raramente portavano alla morte. La morte veniva quasi sempre provocata da malattie o scontri con gli animali. E dopo, quando è arrivata la strutturazione sociale, quindi quando è arrivato il concetto di potere, quel concetto di potere ha rovesciato le forze in campo ed è arrivato il patriarcato, perché l'uomo era più forte fisicamente, solo ed esclusivamente per questo. Questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che forse concentrarsi sul genere ci fa perdere di vista il vero problema, che è il nostro rapporto col potere. Cioè, quando tu dici, senti sempre le interviste, fa: ah, il potere non mi ha cambiato, il successo non mi ha cambiato. Perché c'è questo timore? Perché lo sappiamo tutti che invece cambia. Cambia non solo te stesso, ma cambia anche la percezione che gli altri hanno di te.
Senti Boris, tra tutti i contributi che sono arrivati,
intelligente la cosa,
che sono bella, sì. Molto bella, infatti l'ho voluta sottolineare interrompendoti, tra tutti i contributi che sono, perché insomma c'è Roberto Recchioni anche, ricordiamo,
Allora, Roberto è stato un'altra di quelle persone che gli darà fastidio quello dico. Roberto non mi ha chiamato una volta in un anno e mezzo che ero direttore di Hollywood Reporter, ero io che gli chiedevo ma ti va di scrivere e tutto tanto, ma non mi ha mai chiamato per dire, che ne so,
pubblicizzami
questo romanzo che è uscito e tutto quanto. Mi ha chiamato solo nei mesi in cui il mio telefono prendeva polvere, ed è stato bellissimo, se lo posso dire, perché si è appassionato a questo progetto, tanto appunto che insomma ci si è messo cuore e anima. E di sicuro non è che siamo Mondadori o Einaudi, insomma non è un mistero che non è che possiamo ricoprirlo d'oro. La cosa bella è che dopo che aveva fatto la copertina, dopo che aveva fatto le prime quattro tavole, che saranno dedicate ogni trimestre a un fumettista diverso, lui mi fa: senti, ma a me piacerebbe fare le copertine per tutti i numeri, ti piacerebbe? Ora immaginate che un direttore, Roberto Recchioni, che è il migliore di tutti, arriva e ti dice: sai, vorrei fare tutte le copertine. Ma anche se non fosse stato Roberto Recchioni, avere un unico stile, cioè vuol dire avere un look che
sì,
peraltro Vittoria Annunzio, che è stata bravissima come grafica, è stato un suggerimento di Roberto. E io ho pensato: adesso faccio finta di tirarmela, e poi non ce l'ho fatta perché siamo anche amici. Ho detto: grazie al cazzo, cioè, certo che sì, però lì forse io ho capito che era qualcosa di bello, cioè quando Roberto ha avuto la voglia di disegnare anche le altre, io là mi sono detto, perché essendo un'idea mia non ho mai pensato che fosse geniale,
che fosse bella,
fosse bella, esatto, però lì ho capito che era qualcosa di bello, e mi rendo conto proprio che Barrio sta diventando quello che io speravo, cioè una comunità, una cosa in cui tutti dicono la loro, in cui
poi daremo anche la tua mail per contribuire, se qualcuno,
però sta anche nella mia, in Barrio, è boris.sollazzo@labiblioteca.it, perché come vedrete dal primo numero ci sono nomi enormi e nomi totalmente sconosciuti. Il termometro è solo il valore dei racconti che arrivano.
Bene, quindi potete proporre le vostre cose.
Perché
volendo,
l'editore, tu pensa, mi ha dato il massimo della libertà. È un pazzo. Cioè, quindi io posso scegliere.
Oppure un genio.
Sì. Io ti dico che il nome più grosso che avevamo, l'abbiamo, non dirò mai chi è, l'abbiamo scartato perché il racconto non era abbastanza bello.
Sì, l'hanno fatto, io l'ho capita poi questa scelta.
lui ha avuto un mancamento, l'editore, però poi me l'ha fatto fare.
Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo a parlare di Barrio, la nuova rivista diretta da Boris Sollazzo in libreria. Si può fare però l'abbonamento, farvela spedire direttamente a casa su biblioteca.it.
Lo dirò pure alla fine, ovviamente. No, io non faccio mai il piazzista, lo sapete, quando vengo a fare le cose mie. Però ovviamente in questo caso, siccome è una comunità che si sta costruendo, l'abbonamento ha un valore anche, certo, di sostegno.
È chiaro.
Quindi
adesso,
siccome molti di voi mi hanno scritto dandomi solidarietà quando sono andato via da Hollywood Reporter, è un lapsus freudiano. chiedendomi cosa posso fare per te. Fate una cosa per voi e abbonatevi a Barrio.
Bene, bene. Allora, ci fermiamo un attimo, pubblicità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Di 113, questa è Vacant. Presentiamo Barrio. Costa 15 euro il primo numero di questo di questa rivista diretta da Boris Sollazzo, con tantissimi contributi di persone, come diceva Boris, più e meno note, da Michela Girò, Matilda De Angelis, leggo così in ordine, Filippo Timi, Milena Mancini, Alessandro De Simone, Roberto Recchioni,
Enzo D'Alò,
Pablo Trincia, dicevo, e il Muro del Canto. Ci racconti del Muro del Canto, che allora, sono una band insomma molto, molto vicina a Radio Rock, chiaramente, quindi voglio sapere.
Diciamo che il livello dei racconti è così alto che io non mi ci sono messo, questo già vi dovrebbe far capire, insomma. Uno di quelli che ho, non sto scherzando, uno di quelli che ho scartato è stato il mio. E una cosa che mi è piaciuta molto è stata che ho chiesto a tutti di uscire un po' dalla loro comfort zone. Trincia ci ha regalato un racconto di fantascienza, quindi ciò che è di più lontano è dal suo modo di raccontare la realtà. Michela Girò ha fatto 10 pagine di prosa meravigliose sul suo rapporto alla sorella, potentissime, anche dolorose. Matilda De Angelis si è riscoperta poetessa, no? Aprendo i cassetti di qualche anno fa. Insomma, sul Muro del Canto, il Muro del Canto ci ha regalato uno scoop che normalmente per una rivista trimestrale è abbastanza improbabile.
Sì.
Perché ci ha raccontato il motivo per cui non cantavano più L'Orto delle Stelle.
Ok.
Che è il motivo per cui non si sarebbe dovuta cantare, insomma, Lella per tanto tempo. Comunque, sì, loro lo dicono in maniera estremamente particolareggiata, e non lo faccio per farvi comprare il Barrio, anche se dovete farlo, ma perché non farei giustizia nel semplificare la motivazione. Non è una motivazione woke, è una motivazione molto ragionata. E con questo fanno un piccolo percorso che, attraverso le canzoni, non solo loro, ma anche appunto la stessa Lella, e poi una canzone bellissima del loro ultimo album, La Meglio Medicina, cioè che è Minerva, raccontano l'arco narrativo ed emotivo, sentimentale e politico che li ha portati prima a non cantare L'Orto delle Stelle e poi a cambiarla e ridepositarla e ricominciare a cantarla con una strofa diversa. E quindi, insomma, io li ringrazio perché si sono fidati, hanno voluto, insomma, raccontare questa cosa per prima a noi, e l'hanno fatto con la solita passione. E sì, se vi state chiedendo se la prima volta l'ho letto con la voce di Daniela Coccia Pfeiffer.
Ovviamente sì. Sì, ovviamente sì. Tra l'altro, io sono stato, ho avuto, diciamo così, il privilegio di essere invitato in sala di registrazione al Muro quando il disco era appena stato completato. E la prima cosa che ho detto loro, ascoltando il nuovo album La Meglio Medicina, è stata che, tra le varie considerazioni anche musicali, poi una considerazione sui testi di Daniele, che ha fatto una crescita nei testi incredibile. Cioè, erano già belli nel 2010, ma ha fatto una maturazione. Cioè, un testo come quello di Montale, no? Veramente sono diventate delle piccole opere d'arte. Cioè, sono proprio molto cresciuti anche proprio nel modo in cui raccontano certe storie. Perciò anche l'idea, no, di rivedere un po' il passato, di riorganizzare, di ripensare a delle cose che si sono fatte, io trovo una cosa bellissima.
E poi devo dire che è stato molto divertente. Allora, è stato, diciamo, un mese e mezzo che ho vissuto pericolosamente, il penultimo che ho vissuto, perché ovviamente, diciamo, il libro è stato finito 3 settimane fa, poi è andato in stampa, però insomma è stato un mese e mezzo il momento molto forte, ed era molto bello perché ho convocato un po' di persone, ho detto: mi piacerebbe che scriveste. E la prima cosa che mi hanno chiesto: ma che cosa vuoi? E io gli faccio: guarda, io vi vorrei dare la massima libertà di spazio e di contenuto. Certo, se mi chiedi perché ti ho chiamato, ho quest'idea. Mi pare che nessuno abbia accolto la mia idea, nessuno. E tutti hanno avuto idee migliori, alcuni dicono ispirati dall'idea che gli avevo dato. E io il Muro del Canto li avevo chiamati per una cosa, perché come pochi altri gruppi, secondo me, in Italia loro raccontano storie. Cioè, ci sono le canzoni che sono, diciamo, degli archi armonici, dei flussi di coscienza. Ma invece le canzoni del Muro del Canto sono storie, cioè se tu le leggi ti raccontano qualcosa, sì, che ha un inizio, una fine, che ha un percorso, cioè ha anche una parabola narrativa. E quindi mi sono detto, senti, infatti la prima idea era, se avete una canzone a tema femminile che è inedita, perché non la raccontate? Non la cosa. E allora hanno tirato fuori questa cosa. E una cosa che mi ha colpito è che io pensavo di avere chiaro il progetto quando ho detto Giulietta e Romeo, e invece ha funzionato proprio come una domanda. Quando me lo sono trovato davanti, tutto si sposava perfettamente ed era tutto meravigliosamente diverso da come l'avevo immaginato. E quindi mi sono anche divertito a metterlo insieme, nonostante non abbia dormito per 14-15 giorni consecutivi.
Allora, voglio rispondere un po' di messaggi. C'è Deborah che scrive: buongiorno ragazzi, mi sono collegata solo ora, come faccio a abbonarmi alle riviste di Boris? Molto semplice, digiti, è la cosa più semplice, Barrio Rivista, trovi subito il sito di biblioteca come primo...
sulla pagina proprio dell'abbonamento.
Proprio, cioè, non puoi sbagliare, scrivi Barrio Rivista, guarda, lo faccio io con te, ecco qua. Il primo sito che esce è quello giusto, Barrio Rivista, la possibilità di abbonarti, fare l'abbonamento annuale a 4 numeri oppure acquistare il numero 1
per 50 euro signori.
Abbiamo detto l'importanza, insomma, in una fase come questa di lancio e anche di supporto al nostro Boris, se potete, insomma, se avete la possibilità di fare l'abbonamento annuale,
sì,
piuttosto che acquistare il singolo numero. Scusa, la seconda domanda è invece su tecnica, su una, da parte di una persona che abita all'estero e che chiede: se uno abita all'estero, conviene farsela spedire a casa di qualcuno o forse c'è una versione digitale?
Non c'è una versione digitale perché, diciamo, abbiamo tenuto, memore anche della precedente esperienza, abbiamo tenuto per ora i costi al minimo, e perché questa nasce come una rivista cartacea, cioè, certo, vuole essere un luogo di incontro materiale, insomma, analogico, perché non è la radical sciccata, perché credo che la scrittura, il racconto abbia bisogno proprio del profumo delle pagine. E se te la fa, ti conviene, per una questione di tempi e di spese, secondo me fartela spedire a casa di qualcuno qua in Italia.
Ok, scusa.
No, forse in parte mi ha risposto, no? Perché mi ha colpito il carattere che hai scelto.
Grazie della domanda.
Per la stampa, appunto, di tutta la rivista.
Allora, è una di quelle magie meravigliose, molto meglio di Santiago Maradei, che come tutte le persone meravigliose sanno creare legami che vanno oltre, insomma, l'aspetto commerciale. C'è una casa editrice, Bianco e Nero, che è una casa editrice in particolare per libri per bambini, che ha ideato un carattere che è un carattere ad alta leggibilità. Questo vuol dire che è un carattere che può far leggere anche se ovviamente non gravi, dislessici, disgrafici e via dicendo. E ci è sembrato che un'operazione così, che volesse crescere una nuova generazione di lettori, una nuova generazione di scrittori, e per noi questo è fondamentale, dovesse essere accessibile a tutti. Per me l'accessibilità è un'ossessione, cioè io credo che non esista disabilità, esista solo un modo diverso di accedere alle cose e tu devi dare l'accesso a tutti. E confesso che all'inizio mi sono detto come la prenderanno, adesso mi piace, non potrebbe essere
molto bello.
Non potrebbe essere altrimenti.
Tra l'altro a me ricorda il dattilo scritto, per
sì,
cui
è vero, quello, ecco cosa ricorda
questa roba.
Devo dire, bravissima Vittoria Denunzio anche a strutturarlo graficamente, bello, quasi come se fosse una macchina da scrivere, però, con quelle uscite sulla sinistra,
gli a capo,
molto belle,
no?
Gli
sì,
a capo.
Allora dobbiamo, io avevo preparato due canzoni,
però
non facciamo in
ci
tempo,
tengo tantissimo, ed è la dimostrazione che si può, anche tra i potenziali concorrenti si può collaborare.
Tra l'altro, la cosa che Boris ha dimenticato, perché è umile, sì, è la cosa per la quale voi dovreste comprare questo libro, anche solo per non leggerlo. E vi do due motivi. Primo, esteticamente è meraviglioso ed è anche un argomento di conversazione per il modernariato e l'arredamento. Due, nel caso in cui poi Boris dovesse morire e esatto, voi aveste esatto, dei problemi economici, se ci avete il primo numero, certo, ragazzi, certo, scherziamo,
varrà qualche cosa,
e diciamolo, varrà è altamente cosa probabile, quindi certo, esatto, diciamo esatto, che è molto
dato
facile
1 e 2,
che...
1 e 3. Allora, intanto ci scrivono: ma in copertina c'è la gnocca. Allora, giusto per far capire, sì, in copertina c'è un bellissimo disegno di Roberto Recchioni che disegnerà, lo ribadiamo, anche le copertine della rivista, in cui sì, c'è evidentemente un stilizzato, un nudo femminile nella sua
Un'eleganza ed una bellezza imbarazzante.
Credo cioè, che sia il suo aspetto più importante,
poetico,
più significativo.
Credo che sia, non gliel'ho chiesto, ma insomma, il 4 aprile alle 18.30 all'Otto Unico a Viale 16 lo presenteremo. Ci sarà anche Roberto Recchini, lo potete chiedere. Non l'ho chiesto perché io non chiedo mai agli artisti di spiegare le proprie opere d'arte. Penso ci sia anche la volontà di citare L'origine del mondo, ma come dice Edoardo De Angelis, Edoardo De Angelis, regista di film meravigliosi, ha detto in maniera molto diretta: bravo, la fessa è il principio di qualsiasi cosa.
Bene, allora, buongiorno a tutti. Boris, è prevista anche la pubblicazione di storia a fumetti? In realtà certo. Già è così, perché
nasce
comunque
a metà. Ci saranno sempre 4/8 o tavole o pagine, a seconda, insomma.
Ci scrivono ancora: sto andando ad abbonarmi, che bello la rivista cartacea. Boris, in bocca al lupo, ti meriti tutto il bello che verrà. L'abbonamento cartaceo è anche una grande idea, regalo, fra le altre cose,
tra
giustamente.
L'altro.
Ricordiamo anche
vabbè,
questo.
La dico una cosa?
E dilla.
Una cosa che non...
Dai,
adesso
dilla.
Santiago, ma mi ucciderà.
Rifletti bene, Boris.
Allora...
Rifletti.
No, ma perché fa parte del progetto, questo si può dire. Non so se dire quello che, di cui parleremo nel secondo numero, però quello forse non si può dire veramente.
Quello forse è meglio di no.
Mentre il quarto numero, il quarto,
sicuro?
Quello si può, perché
quarto
fa parte
se ci arriviamo.
Perché ogni Natale, no, vedi la, certo, l'ambizione di cos'è, ci saranno, diciamo, una sorta di canto di Natale di Barrio molto particolare. Quindi
ottimo,
saranno delle favole ogni volta,
bello,
declinate in maniera... diversa. Quella di quest'anno, se riusciamo a mettere insieme tutto quanto, saranno, secondo me, anche, diciamo, se ne discuterà un po', ecco.
Bello.
Bene, bene, allora ragazzi, qui vado a comprare la prima rivista, bella iniziativa Boris, ci scrive Patrizio, va bene, ribadiamo quindi, cliccate su Barrio Rivista su Google, trovate subito il primo risultato, il primo link è quello giusto per abbonarvi. Chiudiamo in musica, che facciamo? Just Been 4T a questo punto?
Sì, io l'ho amato tantissimo.
Allora,
amata, non lo so,
è una band,
sto già sbagliando tutto.
No, no, è una band, abbiamo detto, sono tutte artiste al femminile, e questa, tu mi hai scelto due canzoni di due donne pazzesche, FKA Twigs, che è un'artista inglese che ha fatto dei dischi strepitosi, lei ha 37 anni, una persona veramente con grande forza e determinazione ha proprio deciso un suo percorso musicale partendo veramente dal basso. Lei compariva in dei video musicali, nei video di Ed Sheeran, Jesse J, eccetera, ha creato un suo stile, insomma veramente... Non facciamo in tempo ad ascoltarla, ma ascolteremo Jasmine Forti, che è una band, e però Jasmine è questa artista trans che, ragazzi, hanno fatto un disco pazzesco, uno solo ne hanno fatto, si chiama You Are The Morning, era anche in uno degli ultimi appuntamenti di Sound of the Week, disco pazzesco, li ascoltiamo adesso. Boris, che volevi aggiungere?
Volevo aggiungere che mi pare come numero 5, perché poi insomma la cosa bella di Barrio è che lo potete leggere tutto un fiato, o come ho fatto io quando l'ho riletto uno, diciamo, al giorno. Per il numero 5, appunto, c'è Pisellini Liberi. Sono molto fiero. L'unica cosa che io ho messo in questo, oltre l'idea, è stato, sono i titoli e le frasi introduttive. Quelle le ho scelte tutte io e le rivendico. E il numero 5 è di Gabriela Manzilla, argentina, che ha avuto una figlia che si è dichiarata maschio già a 3 anni e mezzo, e è una storia di una bellezza. Io ho dovuto per forza, insomma, riassumerla, prendere dei pezzi, ma una storia di una bellezza, di una dolcezza, di una poesia, è una delle cose mie preferite, e mi piace citare anche quella di Maria Laura Ramello, che il cui titolo è l'unica che si è scelta il titolo, anzi no, ce ne sono due o tre. L'istinto materno è una stronzata. E l'idea che ci siano questi due racconti, che sono, diciamo, i due zenith, mi fa impazzire.
Bene, grazie Boris Sollazzo.
Ciao.
Barrio Rivista, dai, in bocca al lupo. Per il numero già fuori, Jasmine Forti, Guy Fawkes, Tesco Dissociation, disco bellissimo. E insomma, grande, lunga vita a Barrio, che lanciamo quest'oggi. Across the street, and when I tried supermarket lights, you held me by the freezer, and then nothing to your doormat slipping underneath my feet. When I push hard and something stops me, like a force field, like a membrane, like two north poles, like two train doors closing, freezer food inside. I can see you through the window.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.